Storie libere presenta
Slow Food. Conversazioni antivirali
di Nicola Filippone
con Gigi Galanzini. Il gol di Daniele Maldini allo Spezia al debutto da titolare ha scatenato le suggestioni. Ora è prematuro anche ipotizzare dove arriverà questo ragazzo, ma la terza generazione consecutiva in Serie A, e ormai non più per simbolici spezzoni di gara, diciamo, autorizza ad affermare, per dirla con le parole usate dal mio interlocutore, che la dynasty per eccellenza del calcio italiano ha nome Maldini. Ciao Gigi.
Ciao Nicola. Sì, secondo me non c'è dubbio, però parliamone.
Io penso insomma che al di là del fatto che un gol può anche non significare nulla o significare poco, però ci sono delle cose, dei simboli che hanno un valore preciso. E, insomma, se uno arriva a giocare titolare in Serie A, non in una partita di fine campionato, ma o balneare o così, e comunque contro una squadra ostica che si difende, segna in quel modo con autorevolezza ed eleganza, gioca comunque bene, adesso non si sa fino appunto a che punto ci si può spingere con le ipotesi, con le speculazioni così, ma intanto possiamo dire che è la terza generazione che arriva ai massimi livelli, e già poi appunto i predecessori sono arrivati molto in alto, però intanto questo è un dato, no?
Questo è un dato oggettivo, e ti dirò che tecnicamente è stata anche una sorpresa, forse per lo stesso Paolo, da come è esultato, l'ha ripreso benissimo, no? In quell'esultanza progressiva. Cioè, lui è chiaro che uno come Maldini sente l'erba crescere, per cui quando ti fanno vedere il replay della sua inquadratura, lui è già in piedi quando la palla è ancora in volo, cioè deve ancora arrivare suo figlio a incornarla in porta. E lui è già in volo, e poi si completa il volo di Maldini padre, intendo. Però è stata in un certo senso una sorpresa tecnica, perché Daniel Maldini è un trequartista, fantasista d'attacco, insomma, questa è la sua vocazione. E a parte il fatto che ha, il nonno direbbe, ha imbastardito la razza, no? perché il nonno e il papà, stare i due, uno grande e uno immenso difensore, andando a salire, no? Quindi non solo, ma il fratello maggiore di Daniel, che non ha lo stesso talento del fratello e nemmeno dei predecessori, comunque gioca a 24 anni, 25, gioca difensore in categorie inferiori. E invece di colpo spunta questo qua che sembra, vedendolo giocare, vedendo quelle rare apparizioni che ha fatto fino adesso, sempre i minuti finali, eccetera, un bel passo, una bella cadenza, un bel allungo, una bella progressione, però il giocatore che scavalla, voglio dire, no? e che muove le pedine nella metà campo avversaria. E invece entrare così su un pallone a rimorchio dell'attaccante centrale che cerca di andarci per primo è una cosa inedita per un attaccante di fantasia, no? Quindi piano, perché questo Daniel potrebbe anche avere qualche numero in più di quelli che si pensavano.
Beh, appunto, questo lo vedremo, però diciamo che ci dà questa suggestione, ci dà la possibilità, insomma, di esplorare un tema che poi ogni tanto viene a galla, no? Che è quello dei figli d'arte, perché in questo caso appunto la cosa sbalorditiva è che si tratta della terza generazione. Certo. Tu sulla stampa giustamente l'altro giorno scrivevi che bisogna stare attenti perché fra poco potrebbe anche arrivare quella dei conti, perché il figlio di Daniele, Bruno Junior, si dice insomma che abbia discreti numeri e quindi anche in quel caso insomma sarebbe il secondo caso di terza generazione nel giro di poco.
Sì.
Beh, insomma, non è male, no? questa sfilza di suggestioni.
Ma giusto, ma Bruno Junior attualmente credo che abbia 19 anni, se non ricordo male, e gioca nella primavera del Cagliari, e prima o poi, augurando al Cagliari di rimettersi un po' in sesto, prima o poi già quest'anno potrebbe esordire, insomma, potrebbe debuttare in A a sua volta. Il padre è stato un signor centrocampista, perché è cresciuto alla Roma, anche lui, come il papà, e insomma ed è stato il regista del Cagliari ad alto livello per un bel po' di anni, insomma,
grande molti anni.
Sì, molti anni, con un piglio e un coso. Poi Conti Junior allora, adesso non è più Junior, però insomma Daniele Conti è stato uno che probabilmente nella sua carriera ha scelto di fare il primo nelle Gallie anziché essere il secondo a Roma, insomma, a occhio, no? Sì. Ma il talento c'era, era un giocatore di primissimo ordine. Mi pare di ricordare che in parecchi hanno cercato di andare a prenderlo a Cagliari. No? Esatto, e lui invece stava bene lì, e quindi è un, diciamo che potrebbe essere quasi un Gigi Riva, no? Come scelta,
ma, guarda,
scelta di vita in campo. Quindi.
Stavo interrompendo per dirtelo, ma sapevo che ci saresti arrivato.
Quindi giù cappello, dal punto di vista della scelta di vita e non solo di calcio. Poi è chiaro che il grande artista era stato il nonno, perché Brunetto, quello che ha fatto Brunetto Conti nella Roma e quel mese in Spagna al Mondiale, non dimenticare mai che quando diedero il pallone d'oro dopo, ma prima, l'anno prima, nominarono subito a fine Mondiale 82, nominarono Paolo Rossi, giocatore, stella, non so come si diceva allora, del torneo, Paolo Rossi disse: beh, io ho sognato tanti gol e quindi capisco, però questo premio lo meritava Brunetto Conti.
Quello fu il, secondo te, insomma, adesso al di là ovviamente del peso dei gol di Rossi e delle sue prestazioni, fu il migliore, se si può dire.
Io credo di sì. L'uomo, la cartina di tornasole, se tu guardi le riguardi con calma, ogni tanto le danno, no? Nel lockdown le ho riviste tutte per l'ennesima volta. Per carità, è tutta la squadra che a un certo punto si trasforma, Tardelli, Gabrini, Antonioni, mettici chi vuoi. Però quello che davvero dà quello zic in più, che è la fantasia in velocità, che all'Italia allora, non dico mancasse, ma insomma serviva come pane, era stato Bruno Conti. E secondo me fu davvero l'ombre del Mondiale, no? Anche se poi è chiaro che Paolo Rossi segna 6 gol in 3 partite. Sì, perché 3 più 2 più 1,
certo.
Nelle 3 partite decisive, è chiaro che poi è lui che va nelle copertine, è inevitabile, se succederebbe oggi, sarebbe successo 100 anni fa, eccetera. Però era lui. Quindi dinastia rispettabilissima. Fino a qui la terza generazione, che ci sarà in molti altri casi, e che in questo caso non c'è ancora stata, perché deve ancora debuttare Bruno Conti Junior, c'era stata finora solo, a parte i Maldini, solo nella Triestina, con la famiglia Pudicini.
Vero.
Perché il nonno Guglielmo Pudicini era credo un centrocampista della Triestina, che comunque giocò tanti anni in Serie A e giocò insieme a Rocco. E poi ci litigò, infatti i rapporti non erano affatto idilliaci tra le famiglie. Poi Cudicini Fabio, e cioè il padre, diventa un portiere da dopo una buona carriera, ma verso la fine diventa un portiere da leggenda, diventa il Ragno Nero grazie al Paron, grazie ai suoi mezzi, ma grazie al Paron. E poi il nipote comunque fa una buona, buonissima carriera a sua volta.
Chelsea anche.
Come no. E quindi questo fino adesso secondo me era il riferimento principale delle tre generazioni. I figli, non so, di Sandro Mazzola non hanno giocato a calcio, insomma, comunque non hanno cose, perché se no partivi da un nonno come Valentino Mazzola, passavi attraverso un figlio come Sandro Mazzola insomma, se appena appena un nipote avesse combinato qualcosa, finiva negli annali a sua volta come terza generazione, invece no.
Perché per tanti anni il figlio d'arte per definizione era Sandro Mazzola, che insomma, con un'eredità così, così importante, poi insomma, si è espresso comunque come un giocatore simbolo degli anni 60, dotato di talento, appunto, nonostante quel cognome, e quindi quello era il caso, no, era il caso da manuale una volta quando si parlava di figlio d'arte. Però la cosa che notavo, no, è che negli ultimi anni, diciamo, i cosiddetti figli d'arte sono aumentati in maniera esponenziale, perché appunto io avevo pensato a Cudicini, si era andato a memoria, no? poi ho pensato ovviamente a Mazzola, però poi di altri casi, diciamo negli anni 70, così non me ne sono venuti in mente, anche 80. Anni 80 mi sono ricordato di Massimo Crippa, no? Che era figlio di un,
certo,
un
giocatore. Carlo Crippa alla Torino, ed era andato oltre il padre.
Poi però, mi era venuto in mente Vieri.
Ieri è andato oltre il padre era una buonissima mezzala di fantasia, matto come il figlio, è per quello, però comunque è un caso in cui il figlio era andato oltre il padre, parlando appunto di, non solo di risultati, ma anche di talento, proprio di qualità, no? E, però il caso più clamoroso della storia, perlomeno del calcio italiano, resta quello dei Maldini, perché... Perché il padre era davvero un grande difensore, un signor difensore, il fatto che abbia levato al cielo la prima Coppa dei Campioni italiana col Milan nel 63 a Wembley non è affatto casuale, è stato un protagonista vero del calcio italiano anni 50 e primi 60, però Paolo, però era, diciamo che era un campione, però il figlio è stato un fuoriclasse, no? Perché Paolo Maldini è tra i primi difensori all time, ma all time e anche all, non so, town, non so come dire, cioè di tutti i tempi, ma anche di tutti i campionati, di tutte le nazioni, di tutte le nazionalità.
Tu ricordavi anche sulla stampa, no, il basso profilo che, con cui Cesare seguiva, no, i primi passi di Paolo, e questo anche... Insomma, è un esempio positivo di ormai datato, ma invece di una tendenza che con gli anni non so se. No, di solito questi campioni sono abbastanza discreti, però mentre invece a livelli non così alti invece c'è la tendenza opposta. Quell'atteggiamento di Cesare Maldini è l'esempio virtuoso rispetto al quale invece i genitori Carnedi, di figli Carnedi, spesso invece non, certo, si comportano in maniera completamente diversa.
Certo, ma straordinario, cioè l'eleganza, la classe, l'educazione di Cesare Maldini era proverbiale quando era in campo, quando è stato capitano del Milan per tanti anni e finché vuoi, ma da un punto di vista proprio dell'understatement, cioè della classe nel sottovalutare, ma nel non forzare le situazioni, nello stare, nel non mettersi in prima fila, nello stare in seconda, ha raggiunto l'apice proprio con come ha cresciuto Paolo e come ha seguito e accompagnato Paolo nello sviluppo della carriera. Ora, è chiaro che uno con l'occhio, con la classe e l'occhio di Maldini, non ci ha messo molto a capire che era in casa una pepita d'oro, no? Perché... non è che ci volesse non è che ci volesse, però da lì bisogna tirarlo su, però, e bisogna fare in maniera che questo qua, che nasce indubbiamente privilegiato, perché comunque essere figlio di Cesare Maldini era una buona entratura, diciamo, questo Paolo non solo non si è crogiolato in questo, ma ha continuato a spingere, ad andare avanti, e il padre non ha mai forzato la situazione, anche quando insomma, qualcun altro magari avrebbe potuto anche farlo, no? Potrebbe, ma lui si affermava con i suoi mezzi, cioè, quando Lidl ha visto giocare due o tre partite da Maldini, Lidl mi ha strabuzzato gli occhi. Quando l'ha visto Fabio Capello, uguale. Lì stiamo parlando di Beazot, ha detto a tanti, ma a me di sicuro, perché me lo ricordo, l'ho scritto eccetera, che per lui è il difensore più forte che abbia visto di ogni epoca. Secondo lui, uno che giocasse in maniera così indifferentemente col destro e col sinistro, che fosse ambidestro, che poi lui preferisse la corsia di sinistro, è un altro discorso, ma lui, lui usava il destro e il sinistro nella maniera più naturale possibile, di qualunque piede si trattasse, e che abbia saputo adattarsi da esterno sinistro poi a centrale di centro sinistra, e con che risultati, insomma. Uno dei più forti, poi secondo il Veggio era più bravo di sempre. Metti magari che gli facesse ombra l'amicizia, l'ammirazione, lo spirito dell'estremo nord-est italiano, no? Perché uno friulano e uno triestino, ma in questo caso non c'era rivalità. In ogni caso, è un campione assoluto. Cioè, Paolo Maldini ne abbiamo visti pochi in giro per il mondo.
Sai, Gigi, io ricordo quando nell'88, all'inizio dell'88, credo, Cabrini, insomma, cominciò a un certo punto lasciò la nazionale, insomma, perché erano sopraggiunti i limiti di età, e il suo sostituto naturale giocava nel Napoli, era Francini, e giocò qualche partita lui. Però in quei mesi stava venendo fuori Paolo. E ci fu una partita in cui Vicini fece giocare Maldini per provarlo, e poi da allora Francini non ha mai più giocato in... nazionale, cioè, a me da tifoso del Napoli dispiaceva, però oggettivamente non c'era partita, no?
Certo,
evidentemente. Però appunto dicevamo che il tema, no, dei figli d'arte adesso negli ultimi anni è diventato più interessante, perché appunto mentre in passato insomma erano casi rari, isolati, adesso c'era una quantità spropositata. Io ho fatto una piccola lista, c'è il figlio di Kluivert che abbiamo visto nella Roma, c'è anche il figlio di Drogba che gioca in Francia nel Gingham, Thuram ha addirittura due figli, uno che gioca in Germania, certo. E l'altro che gioca in Francia, c'è il figlio di UEA, insomma fra questi c'è anche Federico Chiesa. E mentre
intanto, scusa, prima di arrivare a Chiesa, che è uno che promette di... no, per inciso, il figlio di Cruyff era un buon giocatore.
Jordi.
Il figlio di un fenomeno, è difficile, no? che puoi andare oltre. Insomma.
Eppure sì, lui c'è una carriera insomma buona.
Certo. Buona. Anche a quella del fenomeno che era suo padre.
Beh, certo, non c'era partita, però insomma riesci comunque a onorare il cognome, a giocare anche, insomma, vincere qualcosa col Barcellona, sì, che non come protagonista. Mi ricordo un anno con l'Alaves, lo ricordo in una finale di Coppa.
Perché tu c'hai memoria.
A memoria, mi pare una finale di una Coppa contro il Liverpool, in cui questa squadra basca arrivò a gran sorpresa in finale e incontrò il Liverpool, e lui era la stella dell'Alaves. Dovrei verificarlo, ma più o meno è. E invece poi ci sono stati altri casi in cui, diciamo, è stata tutta un'operazione di marketing, come quella del figlio di Pelé che faceva il portiere del Santos, anche il figlio di Maradona, insomma, non ha, nonostante le suggestioni fossero molto forti, il richiamo era enorme, ma insomma non si è arrivati nemmeno lontanamente a quei livelli. Quindi, insomma,
io credo, Nicola, che non solo nel calcio essere figlio d'arte, ma figlio d'arte nel senso di un grande artista, penso che sia un handicap e non un propellente in più, no? Perché penso che la personalità del padre ti schiacci, ma ripeto, anche uscendo dal calcio, anche andando su qualsiasi versante. Poi ci sono le eccezioni. Allora, l'eccezione più grossa che abbiamo vissuto noi in Italia e probabilmente nel mondo è proprio quella di Paolo Maldini, secondo me. È chiaro che adesso, per come sta giocando, per come è cresciuto Federico Chiesa, perché suo padre era un signor attaccante, ma davvero un signor attaccante, con delle caratteristiche molto, ma molto simili, tra l'altro, molto simili. Poi il padre Enrico aveva più agilità, probabilmente, non che al figlio manchi, ma aveva un filo più di agilità, questo ha molta più potenza, nel prolungato, cioè Questo parte da quando è in serata, quando è o in giornata, che dir si voglia, quando lui strappa poco oltre la sua area, poi lui arriva fino in fondo.
Tu pensi che in prospettiva può diventare anche un centravanti?
Io centravanti non credo e non glielo auguro, perché lui ha bisogno di più spazio, di trovarsi meno ostacoli possibili davanti, perché tendeva, sta migliorando molto, è migliorato molto grazie a Mancini e adesso Allegri non potrà che migliorarlo ancora, tende ad abbassare il testone, no? E a non guardare molto le altre soluzioni, soprattutto quando non è in gran giornata. Però la potenza che ha lui di resistenza nella velocità è altissima. Lui ha le stimmate del, se non del fuori classe, diciamo che per adesso ha le stimmate, anzi, campione lo è già, e con le stimmate del fuori classe, io credo. Molto dipende da lui, ma molto dipende, sta dipendendo anche da chi lo allena e lo cresce, no? E ti ripeto, Mancini ha fatto già molto per lui. Allegri, secondo me, nel club con una continuità superiore può fargli fare il passo ulteriore. E questo davvero potrebbe. Poi mancherà poi, per arrivare ai Maldini, manca poi ancora la terza. Io non so come sia messo, no? Federico Chiesa a stato civile, questo non lo sappiamo.
Non lo sono penso per sposarlo.
Minimo passano altri 20 anni per saperlo, quindi lo racconterà qualcun altro e non io. Ma però la suggestione c'è già, perché qui a due generazioni siamo a un grande giocatore che è Enrico Chiesa e a uno che può diventare grandissimo e lo sta diventando come Federico.
Perché poi in effetti ci sono stati anche, appunto in questo caso, no, stiamo parlando di un caso in cui già il figlio già sta raggiungendo, se non ha raggiunto o superato i livelli del padre, se ne può discutere. Sì. Ma ci sono stati altri casi. Io, per esempio, adesso mi è venuto in mente mentre parlavi, no, il figlio di Graziani, il figlio di Savoldi, forse anche un figlio di Zegna. Comunque, tutti ragazzi che comunque sono arrivati, magari da Serie B, Serie C, così, e quindi c'erano anche in passato, in effetti, diversi casi, però. Insomma, che si fermavano.
Sono quei casi in cui quando li vedi o li vedevi, visto che stiamo parlando di nuovi nel passato, li vedevi emergere e il sospetto di partenza era sempre quello che avessero avuto una carriera agevolata, ma non per pensare male, ma perché insomma è abbastanza naturale, no? Che se tu sei il figlio di un po' di corsia preferenziale in partenza ce l'hai, no? Questo è umano che sia, non è nepotismo. È umano, poi però te devi giocare da solo, e quando ero a giocare da solo tutti i figli d'arte che hai citato tu, e ti aggiungerei almeno uno dei figli di Facchetti, per esempio, che mi viene in mente adesso, ma chissà quanti altri, è una grande qualità. Però poi torno a dirti, più il padre è stato fenomeno e più o grande e più è difficile per il figlio. Infatti la grande cosa di Maldini, che per ora lo rende inavvicinabile, se non proprio oggi come oggi, da Federico Chiesa, è difficile. Poi è chiaro che prima Cesare e poi Paolo hanno anche giocato in un grande Milan, perché loro sono targati comunque Milan dall'inizio alla fine, no? Solo Cesare è cresciuto alla Triestina, ma è venuto al Milan che era ancora ragazzo. E è chiaro che se sei capitato nel frattempo in un grande Milan, il nonno leva una Coppa dei Campioni nel 63 e il figlio ne leva un altro bel numero negli anni 90 e 2000, fine 90, comunque 2000. E beh, questo non aggiunge, insomma, aggiunge molto e comunque ti fa finire in un albo d'oro mondiale di tutti i tempi che ad altri sarà precluso magari. A me per i Chiesa mi intrigano, perché guarda, nei giorni scorsi riordinavo dei ritagli, e questo è un riferimento molto piemontese, se vuoi, molto Langarolo astigiano, però è carina, perché ti ripeto, riordinando questi ritagli un giorno scopro che nei primi 2000, allora scrivevo già per La Stampa, poi c'è stata una parentesi di qualche anno e poi ci sono tornato. E allora avevamo pensato di fare una serie di personaggi di grande spessore, valore, eccetera, al di fuori dello sport e del calcio, che erano appassionati di calcio e che una volta tanto ne parlavano, no? Anche se non ne parlavano. Allora, una di queste interviste, la prima di queste interviste fu con Paolo Conte. Scusa, per dirti un nome qualunque. Ecco, e Paolo Conte mi disse, ma è agli atti, cioè nel senso che ho i ritagli, esiste, cioè Paolo Conte mi disse che la sua passione era Enrico Chiesa.
Ma dai!
Te lo giuro, e addirittura si inventò una crittografia, un gioco di parole in cui Paolo Conte, di cui Paolo Conte è maestro, non mi ricordo se era un rebus, una roba strana che io poi ho capito a fatica, ho dovuto farmi spiegare. Comunque, che, da cui risultava che il suo vero idolo, a parte lo schiaffino storico della canzone, eccetera, era Enrico Chiesa, il contemporaneo era Enrico Chiesa. Due o tre settimane dopo, più tardi, insomma, un altro grandissimo di questa terra, appena più a sud, cioè Angelo Gaia, il re del vino italiano, mi disse che il suo esempio di eleganza calcistica di quando era giovane e che ricordava era Romano Fogli, di cui purtroppo ho parlato la settimana scorsa, no? Ricordandone la scomparsa. Negli ultimi tempi, diciamo pure privatamente, perché abbiamo ogni tanto un carteggio di quelli che si usano oggi, no? Un carteggio via cellulare, di quelli privatissimi che per carità non finiscono su nessuna chat o cosa, è una roba tra noi, e lui è innamorato di Chiesa, è innamorato di Federico Chiesa. E quindi non so perché, ma ho colto in questa cosa una suggestione che da queste parti, dove ho la fortuna di vivere da una ventina d'anni, hanno l'occhio lungo, non so come dire, e Paolo Conte e Angelo Gaia avevano e hanno adottato i due Chiesa, padre e figlio. Non è male, no?
Beh, non è male, certo.
No, non è male.
Poi c'è anche un filo che in fondo, no, lega la Liguria al Piemonte, e il fatto che siano liguri, che anche Conte ha scritto su Genova, che Genova ha un significato per voi piemontesi, no?
Esatto, e comunque abbiamo detto Paolo Conte, Chiesa padre, e Angelo Gaia Chiesa figlio, non ci siamo mossi male. Poi un giorno o l'altro ti racconterò, magari potrebbe capitare, la storia di come un altro grandissimo del vino, visto che ho nominato Angelo Gaia, un altro grandissimo del vino che si chiamava Giacomo Bologna, cambiò bandiera perché affascinato da un grandissimo campione. Ma questo un'altra volta, se no adesso andiamo fuori, andiamo troppo
come
fuori.
Vuoi, se no. Facciamo un'altra volta,
però me lo segno, appuntamento con il grande, indimenticabile Giacomo Bologna e la sua, ovviamente, invenzione della Barbera, perché la Barbera l'ha inventata, l'ha riqualificata, e dire troppo poco, l'ha inventata lui, la vera grande Barbera, e quali erano le sue passioni calcistiche e perché ad un certo punto, per ragioni puramente sentimentali, era un altro, cambiò bandiera calcistica. Prossima puntata, dai, una di queste.
Vabbè, è giusto così, è un po' crudele, ma giusto. Dai, vabbè.
Perché poi noi anziani ogni tanto abbiamo questi scarti laterali, no? Che non si spiegano bene, ma che poi però con calma li puoi anche raccontare.
Ovviamente se chi ci sta ascoltando si ricorda di altri casi di figli d'arte del passato, del presente, sicuramente nel presente ce ne sono molti che io non ho citato, per esempio adesso mi viene in mente il caso dei figli di Zidane, c'è questo secondo che gioca nel Castiglia, la seconda squadra del Real, Teo, che dicono sia molto bravo, il primo Enzo gioca nella Serie B francese, ma se vi vengono in mente altri casi ce li segnalate usando i consigli.
Non avete che dircelo e ve ne saremo grati, anche perché ci rinfrescate la memoria. Poi è chiaro che se parliamo di Zidane, andare oltre quello che di nome di battesimo faceva Zinedine sarà, io penso, impossibile, però comunque.
Però vediamo.
Siete benvenuti, proviamoci. No?
Gigi, io vabbè, un piccolo riferimento all'attualità te lo faccio fare comunque, perché insomma, mi sembra di poter affermare che l'intuizione secondo cui questo campionato sia particolarmente divertente trova sempre ulteriori conferme, no? Però ci sono anche alcuni vizi del passato, alcune dinamiche del passato non propriamente virtuose che si ripropongono.
Cioè, tu stai parlando di quel che mi è scappato il credito lunedì, secondo me.
Forse sì.
Oh, forse dopo il derby di Roma, dici.
Forse, non so,
Forse.
non lo so. Vediamo se ci ho preso.
Sai, io te l'ho detto cos'è stato 2 mesi, insomma, comunque quando abbiamo ricominciato, forse addirittura prima che l'avevano già ingaggiato, non mi ricordo, io ti ho detto che da simpatizzante, non più che simpatizzante, perché ormai non sono in grado di andare oltre proprio come sentimenti legati al calcio. Da ex simpatizzante romanista, io con l'arrivo di Mourinho mi mettevo in aspettativa, no? E non parlavo ovviamente di calcio e di risultati, ricordo, parlavo di atteggiamenti, comportamenti, parlavo del personaggio che io non ho mai apprezzato e non ho mai apprezzato, un eufemismo. Cioè io dopo Lazio-Roma, dopo questo derby, aver visto come lui è partito subito, fin dal primo minuto, dal primo microfono che si è trovato sotto la bocca, sotto il naso, a caldo ancora, e la responsabilità di questa sconfitta della Roma contro la Lazio, attribuita solo e esclusivamente all'arbitro, è vero, insomma, per me non è stata una sorpresa, no, perché è stato semplicemente un revival. Sto aspettando, non dico il gesto delle manette, perché poi l'uomo è originale anche nel vendersi, quindi le manette ormai appartengongono alla storia, lui dovrà inventarsene un'altra, no? Perché è ovvio, se vuoi finire sui social e se vuoi rinnovare il tuo mito, con tutte le virgolette del caso, devi cambiare accezione, però insomma, la specialità rimane quella. E mi ha colpito una cosa in particolare, che lui dice, per carità, è partito molto bene dicendo, queste poche prime settimane in Italia, ho trovato, e ho rivisto anche stasera nel derby di Roma, ho trovato un salto di qualità notevole nel calcio italiano, cioè si gioca in maniera molto più offensiva, nel senso di coraggiosa, spregiudicata, c'è più di vincere. Benissimo. E comunque tutto il calcio italiano è migliorato. E poi ha cominciato con l'arbitro della partita, ma anche della partita prima, che aveva espulso Pellegrini per doppia ammonizione. E io ho pensato e ho scritto che il calcio italiano è migliorato anche perché si era andato fuori dai coglioni lui. Insomma, diciamo che ha abbandonato la scena lui. No, perché la sua specialità comunque principale rimane quella di avvelenare i pozzi. L'ha fatto in Italia, l'ha rifatto prima dove era andato, al Madrid, sì, l'ha rifatto in Spagna, e ha continuato in Inghilterra, nelle due o tre destinazioni che nel frattempo hanno avuto la fortuna di avercelo, e adesso evidentemente è pronto a ricominciare. Questa è una deformazione professionale sua, perché comunque non è che in queste prime giornate di campionato siano mancate le discussioni, siano mancate le cose. Non è che lui abbia tutti i torti se invoca come attenuante per la sconfitta della Roma il fatto che la partenza del gol iniziale della Lazio viene da un possibile o anche forse probabile fallo da rigore su Zaniolo. Però ragazzi, da lì in avanti, cioè io credo che in queste giornate comunque altre squadre abbiano altri allenatori, avrebbero avuto il diritto di attaccarsi a episodi altrettanto probanti, oppure comunque ragionevolmente da mettere in discussione. No, nessuno l'ha fatto con questi tori, con questi accenti, con questa sicumera, con questa l'avvelenatore di pozzi.
Peraltro oggi, no, devo dire che io ho la sensazione che insomma, i toni rispetto ai tempi dell'Inter siano molto diversi, cioè almeno
Perché
i
sono agli
tempi.
inizi, andiamo alla quinta o sesta giornata del primo anno all'Inter e forse erano questi i toni, poi vediamo cosa diventano.
Però oggi, per esempio, giovedì che stiamo registrando, già stasera è tornato, diciamo, sulla. Insomma, non penso che a Roma dall'altra parte l'avranno preso bene quello che ha detto domenica abbiamo dominato giocando contro una piccola squadra e abbiamo perso. Non so,
Ah sì,
sono...
questa io non la sapevo, giuro, perché in questi giorni ho avuto
No, no, ma questa è di stasera.
Il linea con cui fare i conti.
E, l'ha detto, penso, dopo la partita di Conference, Conference League.
Beh, insomma, comunque la piccola squadra, ripeto, con quel beneficio del dubbio, in un episodio la piccola squadra nella prima mezz'ora l'ha fatto a fettine. No, l'aveva già fatto a fettine il Verona la settimana prima, no? Mi pare senza aiuti o aiutini, mi pare senza proteste, e la Roma veniva già da una partita vinta col Sassuolo che, avendola vista con attenzione ed essendo stata una delle partite più belle che ho visto finora in questo campionato, che pure ne ha avute veramente tante, sono ancora qua a chiedermi come ha fatto la Roma non a vincere ma a non perdere quella partita, no? E però sai, se uno ha la vocazione comunque al pianisteo, alla cosa, ma che non è tanto il pianisteo, è una strategia precisa, che alla fine porta all'avvelenamento dei pozzi, quello è cos'è Mourinho. Ci sono gli appassionati del genere, io sono sull'altra riva del fiume, non riesco a pensare queste cose.
Facciamo così, Gigi, io ti, allora, dopo questa parentesi ti riporto un po' nella storia, perché perché
sì, Mourinho purtroppo è una storia anche lui, purtroppo dal mio punto di vista, per tante ragioni, oggettivamente, anche per dei suoi meriti. Però meno la storia del calcio è inquinata dai Mourinho, e secondo me meglio è. Quindi chiunque tu mi dica, a questo punto è ben accetto.
Allora facciamo che ti dico Alfredo Di Stefano, così, no?
Allora vuoi stravincere, Di Stefano a un certo punto era ancora vivo ed era ancora, insomma, non era certamente più, era soltanto presidente onorario del Real Madrid, non aveva più ruoli operativi, era presidente onorario del Real Madrid, comunque che lui è stato l'uomo che l'ha fatto più grande di tutti, insieme al presidente allora Santiago Bernabeu. Quando arrivò Mourinho, insomma, non è che posso citarti adesso delle pezze d'appoggio testualmente, però ti posso garantire che se c'era una persona infastidita, un tifoso del Real, un uomo del Real infastidito dall'arrivo di quello che io allora chiamavo il Chaltre One, no? Sai lo Special One? Ecco, Special trattino One, io lo chiamavo il Chaltre trattino One. Se c'è una persona infastidita, oltre a uno scrittore non proprio di ultima fila, che era Javier Cercas e che è tuttora Javier Cercas, era Alfredo Di Stefano. Oltre a Jorge Valdano, non so, ti sto citando dei madridisti da poco, no? Come è noto. Ecco, loro da madridisti non lo sopportavano loro per primi, non so. Quindi se tu mi parli di Stefano, io primo mi metto sull'attente, secondo ricordo che Di Stefano, sia pure già in tarda età, in un ruolo, ripeto, marginale, l'ha preso, ma marginale, presidente onorario del Real, non era contentissimo degli atteggiamenti di José Mourinho.
Sì, adesso io ho un ricordo vago di questa cosa, delle sue critiche, non faccio in tempo, diciamo, in questi pochi secondi a recuperare, diciamo, perché stiamo parlando di cose di no, ma me la ricordo anch'io questa cosa, vagamente. Direi che è tipo di una cosa di una decina d'anni fa, tipo 2011, perché non me lo ricordo, ma magari per la prossima volta.
I primi tempi, quando per esempio cacciò due dita negli occhi al compianto Tito Villanova in un Real Barça, in cui, come dire, aveva perso un pochino il controllo, ma entro certi, secondo lui non aveva perso il controllo. Sì. Una roba brutta.
Infatti lui lo guarda, io adesso ho trovato una cosa però in portoghese, che dopo quella partita lui criticò questo atteggiamento di Stefano. Criticò dopo quella partita lì contro il Barcellona.
Ma Di Stefano non è stato solo uno dei tre più grandi della storia sino ad ora, perché tu sai, no, che non si, sulla triade Pelé, Di Stefano, Maradona si discute sulle tre posizioni, ma non si discute sul fatto che siano i primi tre, nonostante Cruyff, no? Poi tra qualche anno vedremo, tra qualche anno, non tanti ormai perché non ne ha più molti, ma vedremo Messi, se per caso riesce a infilarsi tra quei tre a guadagnare il podio. Secondo me può darsi, e secondo me già si potrebbe parlarne oggi, ma questo è un altro discorso. Però Di Stefano di Stefano come Pelé è molto più di Maradona, per ragioni caratteriali, ambientali, per cultura personale, per carattere, quello che vuoi. Se sono stati due grandi campioni, simboli anche dell'educazione sportiva, sono stati Pelé e secondo me ancora di più Alfredo Di Stefano.
E insomma, noi adesso non è che l'ho citato a caso, no? Perché lo citiamo per questa, diciamo, nostra rubrica della didascalia, sì. che facciamo ora, di una foto che poi metteremo sulla pagina Facebook di e in questo caso la foto in questione, che insomma ho condiviso con te alcune ore fa, è una foto scattata al Santiago Bernabéu nel 1964 a bordo campo.
E io avviso, scusami, ti posso rubare un attimo?
Ecco, come no, certo, quando vuoi parti.
I nostri aficionados, a maggior ragione, visto che si stanno, mi hai appena raccontato, si stanno affezionando a questa rubrica, io vorrei avvisarli che tu sei specializzato in fotomontaggi, secondo me. Perché già le lavatrici del Feyenoord all'indomani della vittoria della Coppa dei Campioni ne ha tutta l'aria, è vera, intendiamoci, non sto accusando di nulla, sto dicendo che tu sei un, come ti chiamo io, rabdomante tale che ogni settimana mi butti giù dal balcone con delle immagini autentiche di un tempo che io ho vissuto a differenza di te, ma che sinceramente non solo non ricordavo, ma mi sbalordiscono tuttora per quanto sono sorprendenti a dire poco, per quanto sono sbalorditi. Quindi, racconta.
Allora, siamo nel 1964, e lo stadio si chiama già Santiago Bernabéu, non più Chamartín, perché il storico presidente è già morto, gliel'hanno intitolato, e si vede un frammento di bordo campo, qui si intravede la panchina nel seminterrato, e davanti alla panchina, però a livello del terreno di gioco, su una panca, diciamo uno sgabello, è seduto Di Stefano, che non si capisce se è uscito, se è stato sostituito, perché prima, quando ne parlavamo, Gigi, tu mi facevi notare che probabilmente nel 1964 le sostituzioni ancora non c'erano. In effetti è così, vengono introdotte qualche anno dopo, ma lì ancora non c'erano, però potrebbe essere stato sostituito perché era amichevole, vallo a capire. Fatto sta che lui è a bordo campo, si vede un sacco di gente, una marea dietro di lui di persone, ma la cosa più sbalorditiva è che lui sta in divisa da gioco, sta fumando mentre guarda il campo. Cioè, questa è una cosa
grazie.
E lì però mi devi venire in aiuto, perché questo, la contestualizzazione migliore la puoi fare tu.
No. Ripeto, io prima ho dovuto smaltire l'emozione, perché già vedere il grande Alfredo di colpo all'improvviso, io ho avuto la fortuna di conoscerlo in due o tre occasioni, non so se l'ho già raccontato, se me lo racconterò in altri momenti, so. Però lui era un monumento. Quelle due o tre volte che mi è capitato di vederlo di persona e di parlarci in vita mia, fa parte dei miei ricordi calcistici più belli della vita. E quindi io credo che quella cosa sia, adesso al di là delle gag di prima, io credo che quella cosa sia vera, nel senso che ci sono dei grandi in ogni campo che tu dici, vabbè, ma è impossibile, oggi poi che il fumo è diventato, insomma, diciamo, pure non ancora reato, ma insomma ci siamo, lo dico da fumatore, ci siamo molto vicini, no? Vedere Alfredo Di Stefano con una sigaretta in mano su una, hai detto bene, panchina o semipanchina, eccetera, con sullo sfondo una marea di persone, ma in primo piano peraltro, al Bernabeu, è un'immagine scioccante. A me ha fatto venire in mente subito Enrico Caruso, faccio per dire, che Caruso, sì, è vero che purtroppo è morto giovane, ma Caruso fumava, ma fumava tanto. E quella voce straordinaria e irripetibile che Enrico Caruso aveva non è affatto da escludere che derivasse anche da questa componente. Non si sa, nessuno l'ha mai capito e stabilito. Rimane il fatto, dato che non vorrei che fosse uno spot per il fumo, al contrario, rimane il fatto che purtroppo Caruso è morto giovane. ed è morto anche per quella, anche o forse soprattutto per quella ragione. Ma noi stiamo parlando di, del 21, lui morì in quell'anno. Nel 66, mi pare sia di quella foto.
64.
Nel 64 il grande Alfredo dovrebbe avere 38 anni, io credo. Quindi se è in panchina a quel punto, divisa da gioco e non in tuta, probabilmente è uscito. Se è uscito, non c'erano ancora le istituzioni, può darsi che fosse un'amichevole, può darsi che fosse una partita di inizio o di fine stagione. Fatto sta ed è che lui è lì che sta fumando. E allora, a me ha rimandato subito a Caruso per parlare di fenomeni immensi, no? che supereranno i secoli, uno nella lirica, l'altro nel calcio. Ma è anche uno spaccato di quel tempo abbastanza incredibile, ma vero. D'altra parte, la seconda cosa che mi è venuta in mente, lì è 64, andiamo 20 anni dopo, 20 e qualcos'altro dopo, un giorno, una sera, io c'ero tra l'altro, e ho assistito di persona a questa cosa, era una celebrazione, un qualcosa che riguardava la Juventus. E in un angolo c'è Platini che sta fumando una sigaretta. Lui teneva la sigaretta a rischio di bruciarsi, la teneva nell'incavo della mano, no? Per non farla vedere, perché non voleva assolutamente essere ripreso, fotografato, eccetera, mentre fumava. Però Platini fumava. E insomma, all'improvviso gli arriva alle spalle Boniperti. E Boniperti lo guarda, Boniperti che era stato un grande fumatore, che però l'ha smesso da tempo, eccetera, lo guarda e dice: Michel, ma tu fumi? Ma con un tono. E lui rimane folgorato per un istante, e poi con la battuta straordinaria che aveva lui, che era a prontezza di riflessi, dice: Presidente, l'importante è che non fumi Bonini. Gli disse: Bonini era il mediano che correva anche per lui allora. L'importante è che non fumi Bonini, non la dimenticherò mai. Insomma, grandi calciatori, quei grandi artisti, sono uomini come noi, fallibili, imperfetti, viziati, insomma, comunque deboli di carattere o di quello che vuoi. Però in fondo, e non lo dico come spot, intendiamoci per il fumo, al contrario, però in fondo non dico che sia anche il loro bello, però è un'umanizzazione in più, no? Nel senso che non sono perfetti, sono anche loro gli uomini che sbagliano. Alfredo Di Stefano, che ha 38 anni, in panchina, dopo essere ragionevolmente uscito da quella foto, peraltro fantastica, dal campo, con una sigaretta in mano, è una roba oggi impensabile, no? Tu pensa se oggi succede una roba così, che Piero viene fuori.
Poi ad aggiungere un ulteriore elemento di suggestione sta anche il fatto che nel 64, adesso controllato, Di Stefano lascia il Real, cioè la sua ultima stagione, e passa all'Espagnol.
Passa all'Espagnol, è vero, perché finì.
Quindi per dire che adesso non vorrei forzarla come il passo d'addio, però ecco, probabilmente era una delle sue ultime esibizioni nello stadio che era casa sua, quindi è come se sembra quasi che se lo vuole guardare, si vuole godere lo spettacolo di... Mi ricordo, adesso mi viene in mente una famosa frase che viene attribuita a Scarpetta, che si diceva, no, che a casa sua aveva messo davanti all'ingresso, aveva messo la scritta: qui rido io, no? Come per dire che c'è un passaggio fra il palcoscenico e la platea, dove sembra che lui in questa foto fa questo passaggio, cioè si mette a osserva anche la sua storia, la storia della squadra, di una delle squadre per cui ha giocato più anni.
Certo, basta che tu sappia, Nicola, che ai nostri aficionados, chiamiamoli così, che è carino, no? Perché poi
bello.
Di Stefano di mezzo, ai nostri aficionados, tu gli hai dato la prima volta la foto di Gerd Müller a terra con lo stopper nazionale francese. Esatto, e tutte e due fanno una fine orribile, a distanza di tantissimi anni, ma altrettanto orrenda. La prima, la seconda, hai messo cioè hai beccato gli 11 neocampioni d'Europa dietro una lavatrice, che è il premio, non dico il premio partita, ma sarà stato il premio dello sponsor, del pre-sponsor, perché nel 70 non c'erano gli sponsor ufficiali perlomeno, e come terza metti Di Stefano in panchina che sta fumando la sigaretta uscito dal campo. Non so come puoi andare avanti, cioè, vedi un po' te,
non lo so, penso che per la prossima puntata ci sarà una flessione, perché non penso
così. per forza, perché queste sono cartucce da... No.
Però c'è anche da dire che insomma la cosa bella delle didascalie fatte bene, il motivo per cui diciamo io ti ho proposto questa sorta di rubrica, è che a volte anche una fotografia non perfetta, cioè foto così sono facili, no, perché hanno già tutto. Però anche quando una foto non ha tutta questa densità, diciamo, narrativa, evocativa, così, se uno è bravo a raccontarla, può essere suggestiva ugualmente.
Raccontare Di Stefano è abbastanza facile, no? E vedere in Di Stefano, se era davvero un fumatore, come si ricorda questa immagine, vedere un sette polmoni, perché lui, oltre che essere un fuoriclasse, era anche un sette polmoni. Lui era uno che salvava sulla linea della sua porta, salvava un attacco degli altri, e poi 20 secondi dopo, oggi sarebbero magari anche meno, ma insomma 20-30 secondi dopo lo trova in un'altra area a far gol. Ed era un sette polmoni di allora, vuol dire che poteva permettersi col suo fisico questi eccessi, no? queste esuberanze che oggi non sarebbero contemplate, insomma.
Questa è bella, perché era davvero
pensa che Platini al Nancy, quando stava nascendo come grande campione, pensa che Platini fu bocciato, no, perché non era un esame, ma insomma era un controllo, ebbe dei problemi seri con la spirometria, no? Questo era il suo problema di gioventù, però fumava. Torno a dirti, no, non c'è l'atleta perfetto e inattaccabile, perché siamo tutti uomini e ciascuno di noi ha le sue vulnerabilità, anche i fenomeni.
Perfetto, Gigi, io ti ringrazio come di consueto e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ricordo che abbiamo un indirizzo di posta elettronica, che è slowfoodpodcast@gmail.com, una pagina Facebook, e ci potete trovare su Storie Libere e sulle piattaforme che utilizzate per ascoltare i podcast. E niente, io non ho più niente da aggiungere, se non ringraziarti. Gigi, oggi siamo stati un po' lunghi, però valeva la pena.
Ma sai, se cominci a mollarmi Di Stefano, prima il Saltruan e poi Di Stefano, non è che prima di tutto la dinastia dei Maldini, e poi vai avanti con Mourinho, con Di Stefano, insomma, non è che puoi pensare di cavartela in pochi minuti.
E pensa se avessimo avuto una scaletta, cioè, poi a quel punto non so dove arrivavamo. Va bene, Gigi, alla prossima.
Ciao caro, grazie a tutti.